Parliamo subito di Grecia, una situazione che, di cui si è parlato molto, di cui tutti hanno saputo, si sono dette tante cose, le analisi si sono diversificate, sono uscite veramente le posizioni più disparate rispetto alla situazione Grecia. Ne volevamo parlare pure noi, perché poi quello che succede lì influisce molto, diciamo, sulla vita degli esclusi, sulla vita di chi si sposta, sulla vita dei migranti e anche sulla tenuta di quella, diciamo, fortezza europea che decide dei destini di milioni di persone sia dentro che fuori i suoi confini e che, diciamo, sembra veramente in crisi. Per parlarne abbiamo in collegamento un compagno di Atene, vediamo se il collegamento è stabilito. Pronto, ci senti?
Pronto, buonasera.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao.
Bene, ti salutiamo, tutto a posto, tu stai bene, approfittiamo anche per un saluto personale.
Ok, pure un saluto da Atene.
Grazie. Senti, per cominciare questa chiacchierata sulla situazione greca del post referendum, ma potremmo cominciare un po', se ti va, di raccontare che aria si respira proprio in questi giorni per le strade di Atene, un po' che sensazioni ci sono così proprio in questi giorni, un po' dopo il referendum e dopo il suo esito, così insomma raccontarci un po' le giornate ateniesi dell'ultima settimana, degli ultimi giorni proprio.
Ok. Cercando di dire un po', a raccontare un po' l'attualità, dobbiamo prima di tutto dire che da mercoledì sera si è iniziata in pratica in Parlamento a mettersi in atto l'accordo tra il governo di Syriza, tra il Premier Tsipras e l'Unione Europea. Si tratta in pratica per il terzo memorandum durante gli ultimi 5 anni, in pratica per il terzo programma di una guerra dichiarata contro i poveri, contro i lavoratori, contro tutta la gente, diciamo, tutta la popolazione povera e neopovera. Questo era il primo atto della votazione, nella quale in pratica il partito di Syriza con i suoi alleati governativi di estrema destra, di ANEL, di Greci Indipendenti, anche se una parte minoritaria dei parlamentari di Syriza hanno votato no contro queste misure, comunque il primo atto, la prima firma, diciamo, per questo ennesimo attacco contro la società, contro gli esclusi, contro i lavoratori, si è messa con il consenso in pratica di tutti i partiti borghesi del Parlamento greco. Cercando di fare il punto di quella giornata che si è caratterizzata da mobilitazioni che fuori dal Parlamento durante la votazione, mobilitazioni che, per dire la verità, non avevano una partecipazione, diciamo, quella aspettata almeno, vista la situazione che sta vivendo la gente. Comunque diverse migliaia di persone sono trovate di nuovo nelle strade, sono scoppiate pure scontri fuori dal Parlamento greco. Per la prima volta il governo, tra parentesi, di sinistra di Syriza si è trovato ad usare, diciamo, tutte le forze dell'ordine, tutte le forze repressive contro i manifestanti, e da quella giornata del mercoledì scorso sono state pure 15 arresti. Poi, parlando più a livello, diciamo, al punto politico, quello che si respira è un'aria, diciamo, assai pesante, non solo per l'ennesimo attacco, diciamo, ai diritti, alle conquiste, alla vita vera e propria per la gente, diciamo, per il popolo e per le classi subalterne, ma pure un'aria che ha molto odore di un tradimento molta della gente, molte diverse migliaia di persone che con il no che hanno espresso tramite il referendum si sentono adesso tradite da parte di un governo che si è, da un partito come Syriza che si è arrivato al governo con un programma diciamo tutto diverso, tutto ad austerity, ad neoliberista eccetera, e adesso si trova a firmare diciamo un accordo veramente vergognoso, in pratica una resa a tutta diciamo il direttorio dell'Unione Europea e della classe borghese nostrana greca. Comunque però questo è quello che si vive adesso, perché non penso che durerà molto questo clima. Le condizioni di vita sono già assai peggiorate per migliaia di persone qua in Grecia, e da quello che si aspetta dopo pure queste nuove misure si peggiorerà ancora, quindi prima o poi penso che le immagini e i momenti di rivolta visti durante il dicembre del 2008, ma pure durante il biennio dal 2010 fino al 2012, i momenti di rabbia e di contrattacco sociale di classe si rivedranno, speriamo presto, nelle strade di Atene e non solo.
Bene, bene, questo ce lo auguriamo anche noi, vista la situazione. Ma se mi permetti farei un passo indietro e una riflessione sul referendum. Indubbiamente il referendum è stato un fatto storico, al di là di come ognuno la possa giudicare, un fatto storico a livello europeo sicuramente. Non so se poi a distanza del tempo insomma trascorso si riesce a fare un'analisi critica su quello che ha rappresentato questo referendum. Vorrei dire, a mio avviso, ho sentito dire tante cose, mi sembra francamente impensabile che un governo faccia un referendum e poi nel giro di un giorno cambi completamente idea rispetto alla proposta, quindi credo che probabilmente le scelte fatte fossero già state meditate, ma questo poi chiedo conferma a te. E mi sembra anche una strada diciamo obbligata per un partito come Syriza, che probabilmente non era in grado poi di mantenere fede al suo programma elettorale. Ma ti chiederei anche poi una riflessione in merito sia diciamo al ruolo di Syriza come garante della pace sociale, perché di fatto ha fornito uno sbocco all'insorgenza sociale dando la possibilità oppure diciamo facendo credere possibile che si potesse risolvere la situazione della crisi a livello parlamentare, ma anche poi rispetto a come il movimento antagonista, quindi extraparlamentare, ha recepito questo referendum. Sappiamo che anche molti compagni hanno votato, comunque hanno partecipato, hanno preso posizione proprio all'interno di questa spirale diciamo di fortissima pressione e di aumento della crisi che veniva imposta dall'economia diciamo mondiale alla Grecia.
Sì. Sì, allora cerco di fare un po' i punti pure da come ci siamo arrivati fino al referendum. Tipo questo che dicevi, hai ragione, nel senso che Syriza Tsipras, in pratica come premier, no? Quello che si era chiaro già prima, dal momento in cui ha proclamato il referendum, era che cercava di utilizzare diciamo il referendum, il voto popolare, per poter giustificare un nuovo memorandum, nel senso che però prima di arrivare là volevo dire pure due cose, tipo diciamo due elementi storici che secondo me hanno un valore. In Grecia, nella storia dello Stato greco moderno, referendum si sono fatti pochissimi. Tutti gli altri referendum, l'ultimo era dopo la caduta della dittatura, diciamo, riguardava diciamo un tema come se il re poteva rimanere re o doveva diventare una repubblica presidenziale, quella greca, no? Voglio dire che era la prima volta che si faceva un referendum per un tema, con una questione, no? Così cruciale a livello economico, politico e sociale. Anche se Syriza, con il modo che ha scelto di porre la domanda, diciamo, del referendum, no? Si capiva che quello che cercava di fare era di giustificare con ogni modo la permanenza della Grecia nell'Unione Europea, nell'Eurozona, nell'Euro, no? Dall'altra parte, dal momento in cui si è proclamato questo referendum, la dinamica dei fatti era evidente che si poneva, la questione si poneva proprio in termini pure di classe veri e propri, nel senso che dai risultati, e quello che si è visto era, diciamo, in linea di massima, no? Che i poveri hanno votato no, e i ricchi e i loro, diciamo, vicini hanno votato sì. E dobbiamo pure dire che durante la settimana prima del referendum il clima che si respirava, nel senso che con le banche chiuse, che sono ancora chiuse, diciamo, in un clima, diciamo, di terrore economico, in un clima di terrorismo pure da parte dei padroni e delle grandi aziende che minacciavano apertamente i lavoratori, in un clima da parte dei mass media di una guerra civile non dichiarata, però già espressa, nel senso che chi porterà Grecia fuori dall'Unione Europea dovrà sapere le conseguenze che avrà dalla classe borghese del paese. Tutte queste cose le dico perché penso che sono utili per capire il clima, la polarizzazione profonda che nel quadro in quale si è svolto il referendum. Dobbiamo pure dire che una parte del movimento antagonista dell'area anarchica, di autoritaria, ma pure di organizzazioni e gruppi con riferimenti comunisti, eccetera, ha scelto di partecipare in questo referendum, schierandosi apertamente con il no, con una logica politica che diceva che il no non appartiene né a Tsipras né può essere un'arma usata nelle trattative, nei palazzi dei Bruxelles, eccetera, però era un no vero e proprio espresso che doveva esprimersi, e come si è espresso alla fine, da parte di tutti questi che negli ultimi anni hanno sofferto, hanno visto le loro vite essere proprio sottovalutate a livelli proprio pesanti. Era un no dei lavoratori che hanno visto diminuire i loro stipendi, di tutti questi che sono rimasti disoccupati, dei milioni dei disoccupati, eccetera. Ed era hanno scelto diversi gruppi e organizzazioni, pure con riferimenti politici, diciamo, non necessariamente vicini uno all'altro, a schierarsi in questo referendum, cercando di approfondire, diciamo, la questione, e di cercare di non far passare questo che è successo, che è un fatto storico, diciamo, che nelle condizioni che si è svolto questo referendum un 62% del popolo ha espresso un no, che era un no contro tutto questo che vive, come abbiamo detto. Quindi secondo me la scelta politica fatta da diversi compagni e compagne di partecipare e di propagandare il no prima del referendum era una scelta che andava al di là dei riferimenti ideologici oppure di teorie di purezza, diciamo, teorica, e puntavano proprio sulla situazione reale, che è talmente difficile ma anche talmente complicata che molte volte ti costringe, ti porta a fare pure scelte che probabilmente non potevi immaginare che potevi arrivare a farle.
Bene, senti, sicuramente è stata una dimostrazione di grande fierezza, di grande dignità da parte della popolazione, diciamo, questa presa di posizione così netta. Si parlava di una situazione di difficile interpretazione, quella che sta affrontando la Grecia, che affronterà soprattutto il popolo greco nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Non è facile capire cosa succederà, il rischio del fallimento dell'opzione, diciamo, parlamentare della sinistra, che poi può portare a, diciamo, lo smembramento economico del paese da parte degli sciacalli dell'FMI o delle grandi imprese finanziarie mondiali, il rischio di una guerra civile, il rischio concreto, il rischio della presa del potere da parte di formazioni fasciste. Tutto questo incombe sul paese, ma io ti chiederei invece, nella situazione attuale, a tuo avviso, che percorsi, che strade, che porte si aprono per le possibilità di auto-organizzazione e di lotta all'interno della società, quindi magari di uscire un po' dalla politica parlamentare di palazzo e vedere invece nei quartieri, tra le strade che compagni, insomma, come te vivono quotidianamente, che possibilità a tuo avviso si potrebbero aprire nei prossimi periodi?
Sì, allora, secondo me è importante, necessario sottolineare che in Grecia già da diversi anni, da più di 7 anni ormai, mettendo come punto di riferimento, diciamo, la rivolta del dicembre del 2008, tutte le realtà politiche, diciamo, antagoniste, no, autoritarie, panarchiche, comuniste, eccetera, si sono trovate a fare i conti con una nuova realtà, nel senso che più la crisi si faceva sempre più sentire, più le condizioni di vita si peggiorano, diciamo pure i compiti che può avere un'area, un politica, un movimento, diventano sempre più grandi. Per quanto riguarda, al di là, diciamo, della politica con la P maiuscola, no, quella del palazzo, eccetera, ormai sono da anni diverse le realtà che cercano di mettere in pratica, a livello territoriale, diverse forme e strutture di antagonismo sociale, di un'altra politica, di un altro modo di vivere, lottare e condividere, diciamo, con gli altri la realtà che ci circonda. Sono diverse le strutture che in tutti questi anni sono create, si sono allargate pure fuori dai centri, diciamo, urbani, dalle metropoli come Atene oppure solo Salonico, in pratica in tutta la Grecia funzionano ormai da anni, oppure si sono moltiplicate realtà locali, territoriali. Questo comunque dobbiamo però vedere pure un altro elemento che secondo me è interessante per capire pure come siamo arrivati fino qua, nel senso che come un partito come Syriza, un partito, diciamo, socialdemocratico, con riferimenti pure diversi da tutta l'area di sinistra europea, eurocomunista, eccetera, no, si è potuto arrivare in Grecia ad avere a conquistare, diciamo, il governo. Syriza per anni era un partito, diciamo, vicino ai movimenti, ha usato, diciamo, tutta questa crisi per arrivare al potere. Adesso che si trova al potere, Diverse realtà, diciamo pure locali, politiche, ma non solo, pure a livello di autogestione, auto-organizzative, no? Si aspettava qualcuno che potevano avere pure un trattamento diverso invece da questo governo. Invece quello che si vede è che pure durante tutti questi mesi, di 6 mesi ormai di governo, diverse occupazioni si sono trovate hanno trovato dinanzi a loro la repressione, diciamo, del governo di sinistra, tra virgolette. Una industria, una fabbrica autogestita nella Grecia del Nord, Viome, si è trovata, diciamo, a essere costretta in pratica a continuare a funzionare con il rischio della repressione da parte della giustizia. E questi sono alcuni esempi per capire il motivo per il quale per un governo come questo, che sia arrivato, diciamo, al potere sfruttando la rabbia della gente, adesso che si trova al potere cerca pure di controllare, recuperare e disarmare, diciamo, tutte le forme di resistenza e di lotta, non solo a livello politico generale, ma pure alle più disparate diverse realtà locali, territoriali.
Certo, è molto, molto chiaro. Senti, una domanda, forse non so se è utile, diciamo, della Grecia, si sa, anche qui in Italia se ne parla parecchio, anche se spesso a luoghi comuni o comunque emergono solo determinati aspetti, però forse può avere senso anche per gli ascoltatori raccontare un po' com'è si è trasformata in questi anni la vita quotidiana delle persone sotto questo pesante attacco, questa ristrutturazione neoliberista che ha proprio cambiato la vita, le abitudini delle persone. E quindi forse che cosa che può essere utile anche a chi poi si troverà in futuro anche in altri luoghi a subire poi questi attacchi, così raccontarci un po' come è cambiata la vita nelle strade, che tra le persone, così, quelle che tu incontri tutti i giorni sul lavoro o nella tua attività.
Sì, secondo è una domanda che sembra molto semplice, però non lo è, perché racchiude, diciamo, una realtà veramente pesante, difficile per migliaia, per milioni di persone qui in Grecia, non solo greci ma pure immigrati ed emigrate. Diciamo, quello che si può dire in due parole è che con un modo o nell'altro, nel giro di questi 5 anni, da quando, diciamo, dalla votazione del primo memorandum per il salvataggio della Grecia, eccetera, questo che si è cambiato, diciamo, prima di tutto era tutto quello che si può dire la realtà del mondo del lavoro, diciamo, no? Parliamo per un paese che ormai la disoccupazione, quella ufficiale, arriva a livelli di 30%, per lavoratori che lavorano per mesi senza essere pagati, per migliaia di persone che vivono senza niente in pratica, senza tetto, costretti a mettersi in fila di qualche carità cristiana oppure comunale per avere un piatto da mangiare, per una realtà pure di abbandono, di degrado veramente vero e proprio di intere strutture ed edifici. In poche parole si può dire che tutta questa situazione ha approfondito, ha fatto veramente abbassare il livello di vita e il tenore della vita e le condizioni della vita per migliaia di persone, lavoratori, ma anche ha fatto la classe media, diciamo, si è sparita dalla Grecia. La divisione di classe ormai si vede vera e propria, nel senso che pochissime una minoranza continua a vivere in condizioni di lusso e di ricchezza, una ricchezza che si aumenta con il passare degli anni, con l'approfondirsi della crisi del paese, e dall'altra parte milioni e milioni di persone che vedono ogni giorno la loro vita essere sempre più peggiorata. Volevo dire pure questo, tipo sono ormai diverse 2-3 settimane, se non sbaglio, che in Grecia la Grecia si trova nel stato del capital control, no? Con le banche chiuse, con un limite di 60 euro giornalieri che può prendere qualcuno dai bancomat, eccetera. E tutto questo ha creato, diciamo, una immagine di terrore, soprattutto dalla parte, diciamo, della classe dirigente, della pure imprenditoriale, pure politica, per creare un clima di terrore, nel senso che se adesso andiamo fuori, esce la Grecia dall'Unione Europea, si trova veramente grandi pericoli, pure geostrategici, geopolitici, eccetera. Però quello che non dicono e non diranno mai sono le file di persone per un sussidio veramente di vergogna, le file di persone fuori dai centri di collocamento, dagli uffici del collocamento, per situazioni che ormai sono diventate qua una realtà, che anche se così tragica, quando qualcosa lo vivi ogni giorno diventa pure abitudine. Questa è la cosa che deve essere, secondo me, superata, no? Perché più ti abitudini, diciamo, in questo modo, più diventa difficile pure di provare a cambiarlo, a resistere, lottare per un altro sistema, diciamo, per un'altra realtà politica e sociale.
Senti, ma in chiusura c'è qualche aspetto che ti andrebbe di sottolineare, che pensi che vada la pena di fare, che vada fatto conoscere, insomma, agli ascoltatori, che ritieni importante, che non è stato toccato finora?
Sì, sono due punti, perché non so pure bene, immagino che pure in Italia tra i compagni e le compagne arrivano notizie di quello che succede qua in Grecia,
certo.
Però per questo aspetto che voglio mettere prima che chiudiamo, non so se c'è una immagine chiara. Sono due cose. Una, per quello che riguarda il periodo del pre-referendum, la settimana, diciamo, prima del referendum, ma pure anche durante gli ultimi mesi, in pratica, si è trovata in piazza per prima volta, ha tentato almeno di trovarsi in piazza uno schieramento, diciamo, di destra, di gente, diciamo, neoliberista, di gente, una coalizione, diciamo, tra vari elementi, pure imprenditoriali, ma pure di gente apertamente anticomunista, di sinistra, eccetera, no? Che hanno potuto organizzare almeno due grandi manifestazioni al centro di Atene. Era per prima volta che si vedeva una cosa del genere, nel senso che con la parola d'ordine "rimaniamo in Europa comunque, sempre e comunque", si sono, diciamo, alleati, si sono radunati insieme diverse forze, si poteva dire pure reazionarie, per prima volta durante questi anni della crisi qua. e questo è un elemento abbastanza allarmante. E appunto diversi gruppi e organizzazioni anarchiche, autoritarie, comuniste si sono schierati contro queste manifestazioni pure a livello fisico, perché diciamo, come si diceva pure qua, era almeno da una parte della gente si capiva come una prova di un Euromaidan alla greca, tipo di cercare di evitare di trovarsi in una situazione come quella che si è trovato, diciamo, i compagni e le compagne in Ucraina, di tutto quello che si svolge durante gli ultimi anni là. E poi una piccola cosa ancora che secondo me è importante da sottolineare, che si collega con qualche modo con questo che ho appena detto, è che adesso, dopo come sono svolte, diciamo, evolute i fatti, l'Alba Dorata si trova adesso in una posizione, diciamo, che le hanno regalata da una parte, può dire qualcuno, le scelte politiche che ha fatto questo governo di Siriza, di essere spacciata adesso come l'unica forza politica che ha difeso il no del popolo, che si dichiara alle parole contro i ricchi, contro diciamo l'Unione Europea, eccetera. Lasciando a parte che comunque tutti o chiunque ha un po' di ragionamento politico capisce che per forze naziste e fasciste come Alba Dorata tutto questo è una tattica, una facciata spacciata, diciamo, ai strati della società più poveri, e conoscendo che in pratica come partito, come organizzazione Alba Dorata sempre e comunque si è schierata da parte dei padroni, da parte dei ricchi, da parte di quelli che governano in pratica, però adesso dopo gli ultimi avvenimenti si è trovata con un regalo fatto dalla parte di Tsipras e di Siriza, eccetera, no? Di cercare di spacciarsi come l'unica forza politica apertamente schierata contro tutti quelli che vogliono il male della nostra nazione, eccetera, no? Comunque è un punto che secondo me molto presto tutto il movimento antagonista si dovrà fare i conti con questi, diciamo, infami, che non faranno molto tardi di rivedersi e di ripresentarsi nelle strade, nelle piazze.
Bene, senti, io ti ringrazio per la chiarezza, per tutti gli spunti di riflessione che hai fornito agli ascoltatori. Se non c'è niente da aggiungere, ti saluterei, ti abbraccerei.
Un grazie a voi che avete dato la possibilità di raccontare un po' come stanno adesso le cose qua. Un abbraccio pure da parte mia e un saluto a tutti.
Grazie a te. Scusami, in chiusura vorrei approfittare così simbolicamente per salutare in qualche maniera tutti, dare un abbraccio solidale a tutti quei compagni che hanno lottato in Grecia in questi anni e che sono vittime della repressione, non ci possono ascoltare, ma così simbolicamente li vorrei salutare lo stesso e dire che sono comunque sempre nei nostri pensieri. Ti saluto, ti abbraccio e speriamo di risentirci presto.
Ok, a presto. Un
ciao.
Saluto.
Ciao ciao.
Ciao ciao.